Quell'inizio della sua azione, della sua opera a Gerusalemme, Ezechiele si era unito a Geremia nell'annunciare la catastrofe e l'esilio, e poi si era trovato deportato. Sul piano del temperamento spirituale e del pensiero religioso non ci possono essere due persone tanto diverse come Isaia e Ezechiele. Ezechiele è un prete, è segnato profondamente, appunto. Notate l'importanza che assume gradualmente in questa curva della religione di Israele verso quello che si chiama il giudaismo, attorno al Tempio, attorno a Gerusalemme, che assumono i preti, il sacerdozio, no? Le tre grandi categorie che... E quando si afferma il giudaismo nel V secolo in maniera definitiva, spariscono i profeti. Spariscono. No? Lavorano molto i sapienti, che è la linea ancora universalistica per alcuni versi, ma l'elemento determinante è quello sacerdotale, no? Allora, Ezechiele è un prete, membro del clero di Gerusalemme, e come tale, a dispetto dei tratti che lo avvicinano agli antichi profeti, è molto lontano dall'ottica generosa, sublime del secondo Isaia, del suo spirito universalistico. È molto più vicino agli autori del Deuteronomio e quindi a un atteggiamento nazionalistico e legalistico, moralistico, no? Su un punto fondamentale egli, rispetto agli antichi profeti, rinnova, e in questo assume la lezione di Geremia, diremmo, no? Cioè sul tema della responsabilità collettiva. Egli annuncia, come Geremia, che ormai ciascuno deve rispondere per sé davanti a Yahweh. Ciascuno deve essere giudicato, retribuito secondo la sua condotta. Ciascuno ha in mano la sua salvezza. Sono testi che conosciamo, però uno o due ve lo leggo brevissimamente. Ezechiele 33, capitolo 33, versetto 12. Figlio dell'uomo, di ancora ai figli del tuo popolo, la giustizia del giusto non lo salva se pecca, e l'empio non cade per la sua iniquità se desiste dall'iniquità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se pecca. Se io dico al giusto vivrai, ed egli confidando nella sua giustizia commette l'iniquità, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nella malvagità che egli ha commesso. Se dico all'empio morirai ed egli desiste dalla sua iniquità e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita senza commettere il male, egli vivrà e non morirà. Nessuno dei peccati che ha commessi sarà più ricordato. Egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà. Oppure l'altro passo che è molto più conosciuto, capitolo 18. Mi fu rivolta questa parola del Signore: perché andate ripetendo questo proverbio sul paese di Israele? I padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Com'è vero che io vivo, dice il Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie, la vita del padre e quella del figlio è mia, chi pecca morirà, se uno è giusto, eccetera, eccetera. Cioè, il problema qual era? Il problema era che nella misura in cui molti esiliati si erano sentiti trascinati in un castigo per colpi che essi non avevano commesse, appunto, questa prospettiva offriva a ciascuno una speranza di salvezza, no? Cioè, se tu ti comporti bene, appunto. Questa speranza Ezechiele l'ha predicata in maniera infaticabile, preparando la resurrezione del suo popolo. È celebre la visione delle ossa inaridite e il coraggio che doveva infondere a chi l'ascoltavano. Ezechiele 37, la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare tutto intorno accanto ad esse, vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi, farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato, mentre io profetizzavo sentì un rumore, vidi un movimento. Fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse, profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito. Dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti, soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita, si alzarono in piedi. Erano un esercito grande e sterminato. Mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. Quindi la prospettiva è per Israele comunque. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite. La nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annunzia loro, dice il Signore Dio, ecco io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe, vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Come notate, questo messaggio di speranza, appunto, Ezechiele lo rivolge solo agli israeliti. Il resto dell'umanità è al di fuori dalla sua missione, dal suo pensiero. Ezechiele 3, versetto 5, 6. Io non ti mando un popolo dal linguaggio astruso e di lingua barbara. Come fai a capire sto mondo qua che ha un linguaggio astruso, una lingua barbara, dei quali tu non comprendi le parole? Non ti mando a questi. Questi altri popoli che il secondo Isaia vedeva già riuniti attorno a Israele, condotti da Israele a Yahweh, appunto, no? Ezechiele, come i primi profeti scrittori, li considera come nemici. Sono nemici di Dio e del suo popolo. E parla di loro solo per regolare i conti con loro. Dal capitolo 25 al capitolo 32... Oracolo contro le nazioni, oracolo contro gli ammoniti, contro Moab, contro Edom, contro i filistei, contro Tiro, contro Sidone, contro l'Egitto, hai capito? È quello che diceva Nietzsche commentando un passo di Tertulliano. Dice, sapete voi cristiani, avete uno spirito di risentimento, hai capito? Cioè la beatitudine è più grande se vedete gli altri che soffrono nelle pene dell'inferno. Cioè, c'è un passo di Tertulliano che per due o tre pagine considera le pene dell'inferno viste dai salvati, no? Ma con una specie di sadismo. Questo è il risentimento del cristianesimo, dice, no? Sapete, dice che il cristianesimo nasce tutto da un risentimento, da un'impotenza che si rivolge contro i forti, no? E comunque queste idee religiose che attraversano tutta la Bibbia. E quando egli immagina i rapporti futuri di Israele, quando Israele sarà tornato nel suo paese, appunto, sarà ridiventata una nazione indipendente, quando immagina i rapporti con i suoi vicini, anche quelli che sono dentro Israele, chiude l'accesso al Tempio di Dio. Così dice il Signore, Ezechiele 44,9, così dice il Signore, nessun straniero, nessuno che non sia circonciso di cuore, non circonciso nella carne, nessuno entrerà nel mio santuario, nessuno di tutti gli stranieri che sono in mezzo agli israeliti. No? E per dare un quadro appunto di questa idea di Ezechiele, che tra l'altro poi dei passi bellissimi ovviamente, noi adesso stiamo cogliendo una linea evidentemente, cedendo alla psicologia comprensibile nei prigionieri che li spinge a pianificare il quadro stesso in cui la libertà potrà rivivere, no? Si sogna quando torneremo a casa faremo così, così, così. Entrando in questa immaginazione, Ezechiele ricostruisce tutto Israele a partire dal Tempio, come un prete che determina le circoscrizioni, no? Gli spazi sacri. È tutto ordinato. Dal capitolo 40 al capitolo 48, gli ultimi capitoli di Ezechiele, si chiama, intitolata nelle Bibbie, la Torah, la legge di Ezechiele. C'è tutta l'analisi del Tempio futuro, come deve essere, il muro esterno, i portico, i portici, delle quattro direzioni, i cortili, gli atri, le celle laterali, l'altare, le adiacenze del Tempio, le regole di ammissione al Tempio, poi ovviamente i leviti, i sacerdoti, e poi tutta la divisione del paese, la parte del Signore, la parte del principe, le offerte per il culto, i confini del paese, tutti i nomi delle tribù. C'è una sacralizzazione di Israele, no? Recintato dal mondo. Quindi un'immaginazione guidata da quest'idea madre è una specie di trinceramento, noi diremmo fanatico, imposto a Israele nella sua prerogativa di popolo di Dio. E secondo Isaia concludeva dalla trascendenza all'universalismo. Dio è talmente grande che va a tutti. Il solo vero Dio, superiore a tutto e a tutti, deve essere il Dio di tutto e di tutti, il polo di attrazione dell'universo intero, no? Ezechiele invece declina la santità di Dio come separazione, no? Siccome Dio è santo, deve stare separato da tutto il resto, inabbordabile, appunto, no? E comunica soltanto con questa specie di irraggiamento che si indebolisce mano a mano, ci si distanzia dal punto focale, distribuisce qualcosa della sua santità a tutto ciò che egli si è appropriato qua giù in maniera particolare, il Tempio in cui risiede, i ministri, l'apparato cultuale, Gerusalemme, città dove è impiantato il suo santuario, il territorio di cui è capitale, il popolo eletto che occupa questo territorio. Tutto il resto è profano, sta fuori dal Tempio, appunto. Deve essere tenuto separato. Le altre nazioni non sono che la proprietà di Dio. Non c'è da attendere alcun cambiamento a questo stato di cose, niente salvezza per loro, nei termini pensati dal secondo Isaia. Di fronte all'universo intero, Yahweh con il suo popolo attorno a lui forma una specie di nebulosa di santità, impenetrabile, inaccessibile, no? Il concilio è interessante perché la categoria decisiva del concilio è il decentramento, no? evidentemente decentramento verso Cristo, evidentemente, ma poi nella concezione della Chiesa il decentramento, il rapporto col mondo, il rapporto con la missione. E anche nella Chiesa tutto si decentra, la gerarchia è a servizio di... No? E questo è il vero tema del tema della povertà, no? Però tutti i temi che sono andati obliterandosi, mi pare, no? nella nostra coscienza, nel giro di 30-40 anni, è stato qualche focherello, insomma. Cioè, queste robe qui le lasciate a qualche cattolico del dissenso, non genere. E la conseguenza coerente, come il popolo deve manifestare questa elezione, questa santità, no? Il privilegio di essere il popolo santo, come si manifesta? Beh, attraverso evidentemente un ritorno all'obbedienza totale a Yahweh, una fedeltà totale all'alleanza, ma in questa chiave è chiaro che si va soprattutto verso la fedeltà alla legge, no? Perché è recalcitrando la sua volontà che il popolo si è perso. E quindi, mentre il secondo Isaia torna solo sporadicamente sulle infedeltà passate, Ezechiele invece, come i profeti precedenti, ritorna instancabilmente. Cioè, Ezechiele fa tema centrale del suo discorso questa storia immorale del suo popolo, no? Di cui presenta il passato come una sequela di tradimenti, di abbandoni, i quali non potevano che provocare una piega cattiva alle cose. Ci sono dei capitoli splendidi di letteratura, di ascetica, di spiritualità anche. Il famoso capitolo 16, ma poi anche capitolo 20, 22, tantissimi. Mi fu rivolta, leggo qualcosa del capitolo 16, mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini, dirai loro, così dice il Signore Dio a Gerusalemme, tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei, tuo padre era Amorreo e tua madre Ittita, alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato l'ombelico e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse su di te per farti una sola di queste cose e usarti con passione. Ma come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna il giorno della tua nascita. Eri un aborto, appunto. Oh? Passai vicino a te e ti vidi, mentre ti dibattevi nel sangue, e ti dissi, vivi nel tuo sangue, cresci come l'erba del campo. Crescesti e ti facesti grande, e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente, ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te, ti vidi, ecco la tua età era l'età dell'amore, io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità, giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia, ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue, ti unsi con olio, ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di biso, ti ricoprì di seta, ti adornai di gioielli. Ti misi i braccialetti ai polsi, una collana al collo, misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi, una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento, le tue vesti erano di biso, di seta, ricami. Fior di farina e miele, olio furono il tuo cibo. Diventasti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. Per la tua bellezza che era perfetta, per la gloria che io avevo posta in te, parola del Signore Dio. Tu però, infatuata della tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori ad ogni passante. Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture su cui ti prostituivi, con i tuoi splendidi gioielli d'oro e d'argento che io ti avevo dati, facesti immagini umane e te le servisti per peccare, poi tu le adornasti con le tue vesti ricamate davanti a quelle immagini, presentasti il mio olio e i miei profumi, il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l'olio, il miele di cui ti nutrivo, ponesti davanti ad esse come offerta di soave odore, oracolo del Signore Dio. Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generati, li sacrificasti loro in cibo. Erano forse poca cosa le tue infedeltà. Immolasti i miei figli, li offristi loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutte le tue nefandezze e infedeltà, non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e ti dibattevi nel sangue. Ora, dopo tutta la tua perversione, guai, guai a te, oracolo del Signore Dio. In ogni piazza ti sei fabbricata un tempietto, ti sei costruita un'altura. A ogni crocicchio ti sei fatta un altare, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante, moltiplicando le tue prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d'Egitto, tuoi corpulenti vicini. Hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi. Ed ecco, io ho steso la mano su di te, ho ridotto il tuo cibo, ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate dalla tua condotta sfrontata. Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri, eccetera, eccetera. Leggete questi capitoli. E questa disobbedienza, appunto, presa nel senso più tradizionale del termine, riguardava le clausole religiose e morali dell'alleanza, riguardava i comandamenti antichi che Yahweh aveva dato al suo popolo, riguardava ciò che a partire dal Deuteronomio era diventata la legge. Solo un piccolo esempio, capitolo 22, un riassunto della Torah, del codice dell'alleanza, mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu, figlio dell'uomo, forse non giudicherai tu la città sanguinaria? Mostrale tutti i suoi abomini. Tu riferirai, dice il Signore Dio, o città che sparge il sangue in mezzo a se stessa, perché giunga il suo tempo e fabbrica a suo danno idoli con cui contaminarsi. Per il sangue che hai sparso, tu ti sei resa colpevole, ti sei contaminata con gli idoli che hai fabbricato. Hai affrettato il tuo giorno, sei giunta al termine dei tuoi anni. Ti renderò perciò l'obbrobrio dei popoli e lo scherno di tutta la terra. I vicini e lontani si faranno beffe di te, o città infamata, piena di disordini. Ecco in te i principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, intenti a spargere sangue. In te si disprezza il padre e la madre. In te si maltratta il forestiero. In te si opprime l'orfano e la vedova. Hai disprezzato i miei santuari, hai profanato i miei sabati. Vi sono in te calunniatori che versano il sangue. C'è in te chi banchetta sui monti, chi commette scelleratezze. In te si hanno rapporti col proprio padre, in te si giace con la donna in stato di mestruazione. Uno reca oltraggio alla donna del prossimo, l'altro contamina con incesto la nuora, altri viola la sorella, figlia del padre. In te si ricevono doni per spargere il sangue. Tu presti interesse a usura, spogli con la violenza il tuo prossimo e dimentichi, oracolo del Signore Dio. Ecco, io batto le mani per le frodi commesse, eccetera, eccetera. È un catalogo, appunto, succinto del codice di cui Ezechiele passa in rivista i principali articoli per rimproverare il popolo che uno a uno li ha infranti, condannandosi a una rovina, il cui ricordo dovrebbe bastare d'ora in poi a osservarli con scrupolo.